Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Innanzitutto vi prego di fare una cosa, di fare una grande attenzione, perché le storie che io racconto sono storie che non sono scritte in nessuno dei vostri libri di testo, e capirete anche perché. E poi se avete dei cellulari spegneteli, perché sennò mi incazzo. E non vorrei arrabbiarmi di prima mattina. Allora, molti anni fa, uno spettacolo a Firenze, al Palazzetto dello Sport, con i Modena City Rambles, Ascanio Celestini, i Gang e un sacco di altri gruppi che fanno musica e fanno rock di impegno civile. Alla fine di uno di questi miei spettacoli è venuta una ragazza, una giovane giornalista, che mi ha chiesto: ma tu che sai tutto, che cos'è il teatro civile? Che cos'è per te il teatro civile? E certe volte noi facciamo delle cose, così come anche questa mattina, facciamo delle cose ma non sappiamo fino in fondo che cosa stiamo facendo, che cosa stiamo facendo. E allora gli ho raccontato una storia vera, gli ho raccontato il fatto che io sono originario di un luogo chiamato Montesole, che è una zona tra Bologna e Firenze, dove il 29 settembre del 1944 i nazisti, in ritirata, mentre si stavano ritirando e stavano, diciamo, per essere cacciati da questo paese che avevano occupato, organizzarono una delle più gravi stragi contro civili, contro donne, contro vecchi, contro bambini, contro ragazzi. 1830 morti. E non vi spiego i particolari, perché i particolari non contano, anche se forse diciamo che i particolari fanno capire, farebbero capire molte cose, ma non vi tedio questa mattina sui particolari. Una strage efferata contro dei civili che non erano partigiani e che non erano fascisti. Cioè, voi sapete che dopo l'8 settembre del 1943 venne firmato un armistizio e Benito Mussolini si inventò questa Repubblica di Salò, questa Repubblica di Salò che non esisteva, era una repubblica di fatto fittizia, era una costola di Adolf Hitler e delle truppe di occupazione del nostro paese. In questo paese per tanti anni, dal 1922, non si poteva parlare, non si poteva scrivere, non si poteva discutere. Qualsiasi tipo di partito politico non fosse, diciamo, anche minimamente d'accordo con il regime fascista, era stato abolito. Una cosa come stiamo facendo noi questa mattina qui a Reggio Calabria sarebbe stata impedita e probabilmente io arrestato e voi arrestati. E quelle persone che poi scelsero di stare da un'altra parte, cioè di stare dalla parte della democrazia, i partigiani, hanno fatto sì che io possa raccontarvi queste storie e voi ascoltare, e che non ci sia nessuna milizia o polizia fascista o di polizia di qualsiasi tipo che ci possa arrestare e ci possa mandare in carcere. Il senso forte della parola, il senso della democrazia. Ora, io abito ora a Milano, ma tanti anni fa ho vissuto 12 anni in questo posto chiamato Montesole. Mia madre e mio padre venivano da lì. E da quelle parti funziona così, ci sono questi grandi cascinali del Novecento, dove le famiglie si incontrano il sabato e la domenica e si mangia, cioè si incontra solamente per mangiare. E da quelle parti c'è una legge che si chiama la legge del gnocco fritto, che, e io sono uno dei prodotti meglio riusciti della legge del gnocco fritto. Allora, funziona così. Che le donne, cioè funziona, nella legge del gnocco fritto funziona così: le donne si svegliano al mattino molto presto e cominciano a prendere la pasta e tirare il mattarello. Ora, una volta avevo tentato anch'io di fare una cosa molti anni dopo con dei miei amici, avevo telefonato alla mia povera mamma e gli ho detto: mamma, siamo qua in sei, vorrei fare un po' di gnocco fritto, un chilo e mezzo di chili, basta. Ecco, cioè vi assicuro che un chilo e mezzo di quella pasta lì, io me la sono portata appresso per 12 anni, cioè 12 anni dopo c'avevo ancora l'incubo di questa pasta che girava, no? Cioè proprio una roba veramente devastante. Allora, nella legge del gnocco fritto funziona così: le donne lavorano e gli uomini non fanno un cazzo, questo è, cioè, è così, eh? Donne lavorano, gli uomini non fanno un cazzo. Questo è proprio. No, attenzione, certe volte gli uomini combinano anche dei guai, tipo non so. Silenzio. Certe volte gli uomini combinano dei guai, dei gravi guai, cioè, perché le donne si sa quello che devono fare, cioè il gnocco fritto, quindi gnocco fritto, quindi l'insalata. E dice: Carlo, taglia il salame, certe volte si tagliano le mani, quindi c'è anche un problema. Oppure mangiano il salame e poi vengono portati via con 118 perché si sono mangiati 4 salami da 7,5 kg l'uno. Nella legge del gnocco fritto tutti mangiano e a un certo punto mio nonno, che era un vecchio con la barba bianca, allora, nella legge del gnocco fritto i bambini rompono i coglioni. Cioè, i bambini per loro stessa definizione rompono i coglioni, cioè state buoni ed è esattamente si fa l'incontrario, cioè state lì e esattamente facciamo l'incontrario, tutti e l'abbiamo fatto. A un certo punto mio nonno prendeva una pipa, caricava il tabacco, poi prendeva un bicchierino di grappa, beveva. E poi si voltava verso di noi e diceva: allora! E tutti i bambini stavano, noi, tutti fermi in piedi. E cominciava la stessa storia. Sempre, allora noi dicevamo: no, sempre la stessa storia. Ma è possibile che di tutte le storie che sono piene in Italia, sempre la stessa storia? Poi si dimenticava, certe volte si dimenticava, diceva, certe volte pioveva. Diceva: nonno, ieri avevi detto che c'era il sole. Cioè, era imbarazzante. Ma cos'era questa storia? La storia era il rumore dei cingolati dei carro armati nazisti che salivano lentamente sulle strade della montagna, accerchiando una zona enorme, una zona di oltre 50 km quadrati. E in ogni cascinale, in ogni casa, quella casa veniva bruciata e le persone che c'erano dentro venivano prese e portate fuori e uccise davanti ai loro familiari. I bambini neonati lanciati in alto e poi infilzati con la baionetta, le donne incinte, sventrate. E poi i cadaveri di tutte queste persone prese, portati davanti ad una chiesa e bruciati. Questi sono i particolari. E questa era la storia che mi raccontava mio nonno. Tutte le sere, ma tutte le sere o tutte le mattine, raccontava una storia che era uguale, ma era diversa. Perché diversi eravamo noi, diverse erano le sensibilità, diverse erano le persone. Poteva esserci il sole, poteva piovere o poteva tirare vento. Ma noi ascoltavamo ancora nel suo racconto lo scalpiccio dei soldati nazisti lungo le strade di Mazzabotto, le urla, il silenzio e la morte. Mio nonno che cosa faceva? Faceva teatro civile. Tutti i giorni, tutte le sere mio nonno faceva teatro civile, ed è come se questa mattina, esattamente come due sere fa in un teatro di Roma, esattamente come il 2 di dicembre a Milano, ed esattamente tutte le volte che qualcuno di noi sale su un palco e racconta delle storie alle persone, se fosse qua un grande camino dove ognuno di noi e ognuno di voi prende la legna e la mette dentro in questo camino, e questa legna sono tutte le nostre storie. Questa legna nessuno potrà mai bruciarla se non noi. Noi bruciamo queste storie raccontandole. Io racconto una storia a te, tu la racconterai ai tuoi figli o ai tuoi amici. Voi domani, quando incontrerete altre persone, altri vostri amici, racconterete, spero, che c'era un uomo che da un palco vi stava raccontando una storia, e voi la racconterete ad altre persone, ad altri figli, ad altri amici. E fino a quando queste storie avranno gambe per poter camminare, queste storie non moriranno mai. Quando qualcuno di voi deciderà di non raccontarle più queste storie moriranno. Moriranno due volte. Moriranno con le persone che sono state uccise e col fatto che tutte queste persone non hanno avuto alcuna giustizia. Allora, e allora anche questa mattina, teatro civile. Grazie. Siamo nel 1944 e siamo a Sant'Anna di Stazzema, un piccolo paese di montagna in provincia di Lucca, in Toscana. Un borgo antico, quattro case, pochi abitanti, 400 anime. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di bambini che giocano festosi davanti ad un parco della scuola. Cantano e ridono felici e si tengono per mano e compiono un giro tondo. Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Poco prima avevano scritto i loro sogni su dei fogli di carta, poche righe. Scrivevano il sogno di fare il dottore per aiutare le persone, sogno di vedere il mondo. Il 12 agosto del 1944, un mese dopo da questa fotografia, quei sogni di bambini vengono infranti da qualcosa di più grande di loro, qualcosa che ha a che fare con la morte e con la violenza dei grandi. Se chiudi gli occhi puoi immaginarti la scena. I razzi illuminano il cielo di rosso e alle 7 del mattino arrivano i soldati nazisti della 16ª divisione Panzergranater Reichsführer, comandate dal generale Max Simon. Entrano a Sant'Anna di Stazzema, bruciano le case, devastano le chiese, puntano i mitragliatori contro le persone, bombe a mano, dentro i granai e i cascinali. 560 morti. Donne, vecchi, bambini. Anna Pardini era nata soltanto 3 giorni prima. Quella di Sant'Anna di Stazzema non è una rappresaglia, ma un atto terroristico. Contro abitanti inermi, contro sfollati in fuga da una guerra. Nell'aprile del 1945 finisce il conflitto. I testimoni oculari e i superstiti di quella strage si presentano davanti ai carabinieri, raccontano ogni particolare di quel massacro. I carabinieri annotano tutto dentro nei verbali, rivelano i nomi e i cognomi di tutti gli assassini. Passano gli anni, siamo nel 1960. In Italia ormai è terminata la ricostruzione. Siamo nel pieno del boom economico. Le decine di migliaia di persone trucidate in Italia dalle truppe naziste devono restare per i governi italiani avvolte nell'ombra, come vittime invisibili. E allora il procuratore generale militare Enrico Santa Croce, che dipende direttamente dalle volontà politiche dei governi, emette un decreto di archiviazione provvisoria dei documenti della strage di Sant'Anna di Stazzema, della strage di Mazzaboto, Montesole, di Fossoli, Fivizzano, Bolzano, Vinca, Fucecchio, Benedicta, delle fosse ardeatine, oltre 700 morti, di Piazzale Loreto, i torturati dell'Hotel Regina di Milano, Gubbio, Civitella Valdichiana. Siamo nel 1994 e nel frattempo passa il tempo, e nella sede della Procura Generale Militare. A un certo punto qualcuno trova un armadio grasso, grasso come Giuliano Ferrara. Grasso. Era lì, piazzato lì, ogni tanto diceva: fatemi uscire! Uno schifo, 50 anni, non so se avete presente, se voi vi piazzate lì per 50 anni, uno schifo, una puzza. Prendetelo e portatelo via. Quando trovano questo armadio, aprono l'armadio, trovano 675 fascicoli, 2273 voci dentro in un registro, ogni voce una strage, ogni strage centinaia di migliaia di persone. 1994. La magistratura apre i processi. Il primo che va a giudizio è quello per il massacro di Sant'Anna di Stazzema, quello dei bambini e dei loro girotondi. Alla fine dell'iter giudiziario vengono ritenuti responsabili dell'eccidio il tenente nazista Karl Goppler, il luogotenente Georg Rauch, il sottotenente Gerhard Sommer. E voi direte: bene, giustizia è fatta. Io vi dico: col cazzo che è stata fatta la giustizia. Il neonato, il più neonato di tutti, Gerhard Sommer, c'ha 94 anni, tutte le mattine va all'ASL e si fa misurare la pressione, c'ho 84 di minima, una vergogna. Nel 1945 questi criminali avevano 25-30 anni, si potevano processare, e invece i governi hanno deciso di tenere nascosto dentro un archivio tutte le prove di tutte queste storie, attraverso dentro le menzogne. Oggi Sant'Anna di Stazzema continua a essere un piccolo paese di montagna, un borgo antico, quattro case, 40 abitanti. Se andate a Sant'Anna di Stazzema trovate il Parco Nazionale della Pace, un museo che conserva la storia di tutte quelle 560 persone travolte e trucidate dalla furia nazista, i loro vestiti, le bambole, gli occhiali dei vecchi, i giornali dell'epoca. E poi ci sono le fotografie di Oliviero Toscani. Ma all'ingresso del museo c'è una lapide con le parole di Piero Calamandrei, che non era un comunista, né un socialista, né un democristiano, ma un liberale, un moderato liberale. Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani, ma con che pietra si costruirà, a deciderlo tocca a noi, non con i sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. non con la terra dei cimiteri dove i nostri amici riposano in serenità, non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono e non con la primavera di queste valli che alla fine ti videro fuggire, ma soltanto con il silenzio dei torturati, più duro di ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto giurato tra uomini liberi, che volontari si adunarono in montagna, per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna ed il terrore del mondo. Su tutte queste strade, se tu vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi, con lo stesso impegno. Un popolo serrato intorno ad un monumento che si chiama Ora e Sempre Resistenza. Grazie. Oh! Allora, nel 1969 la televisione era in bianco e nero, attenzione, bianco e nero, non era mica come oggi, dove tu nel tuo bel divanetto di casa poi col telecomando fai cic-ciac, cic-ciac, cic-ciac e ti prendi la CCN, la CCN, oppure la BBC, oppure puoi vedere One, Chuck Norris, i Puffi, ridete, e siete belli contenti. Oggi cic-ciac, cic-ciac. Invece no. Nel 1969 c'era solo un canale, il primo. Era un canale, il primo, tutto era in bianco e nero. Allora, ascoltate, io sono milanista, ok? Calma, 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 io sono milanista, però il problema è che abbiamo, io sono milanista tranne il mio presidente, scusate, non avete capito la battuta, no? Io non ve la spiego, sono milanista ma presidente. Allora, finale di Milan, cioè finale di Coppa dei Campioni, allora tu hai aspettato tutta la settimana per vedere in Milan Real Madrid 4-1, tre gol di Gianni Rivera, ha detto Giotto. Ragazzi, noi avevamo Giotto e Pierino Prati, un gol. Mamma, già che sei lì, sposta il filo a destra che non si vede un cazzo. E Rivera diventa come un albero di Natale alto 2 metri. Mamma, già che stai lì, sposta il filo sulla sinistra che non si vede niente. E Rivera diventa piccolo come Renato Brunetta. Avete presente Brunetta? Si vedeva niente. Oh, uno schifo. Alle 12 in punto alla televisione appariva un signore che si chiamava Alberto Manzi. Guardate che Alberto Manzi ha insegnato a scrivere a 1,5 milioni di persone che in questo paese erano analfabeti. Allora io ero con mia nonna, a un certo punto lui usciva fuori con la mano e faceva ape, ape, io ridevo come un pazzo, cioè quando lui usciva con la mano faceva ape, era uno dei momenti più, cioè era come se venisse fuori, non so, il più grande comico della... ridevo come un matto. E mia nonna invece proprio era intenta, ape, era bellissimo. Alle 17:30 in punto iniziava la TV dei ragazzi, tipo One, la TV dei ragazzi, 17:30. Veniva fuori un signore chiamato Angelo Lombardi, lo chiamavano l'amico degli animali, lui parlava con tutti, i topi, gli oritorinchi, gli schmissac, gli strani animali che venivano da quelli brac, brac. Capito? Parlava con tutti tranne che con gli uomini, con i topi sì, ma con gli uomini no. Allora poi a un certo punto c'erano dei telefilm, Ivano, il cavaliere senza macchie, senza paura, che si batteva contro gli uomini, i giovani senza terra, Thierry Lafronde, il giustiziere francese ai tempi della guerra dei 100 anni, come Robin Hood rubava i ricchi per dare ai poveri, come Berlusconi, Robin Hood, come Berlusconi, i compagni di Baal, la fantomatica setta. Era un bordello quella televisione, non si capiva niente. A un certo punto usciva fuori uno vestito con l'impermeabile bianco, il tenente Sheridan, ma dove vai? Dormiva anche, era il suo pigiama. Tino Boazzelli, Grasso, Nero Wolf, Gino Cervi, il commissario Magrè, il quartetto Cete, era un casino, fermatevi. Ad un certo punto mia madre diceva, dopo Carosello a letto, ma domani è domenica, a letto! E mio padre aggiungeva una cosa che ti faceva capire che era meglio che andavi a letto e non rompere i coglioni. Cioè era, tu capivi che era meglio andare a letto. Avveniva tutte le sere, tranne il sabato, quando al sabato alle ore 20:30 c'era la Freccia Nera. Oh ragazzi, la nostra sessualità, noi l'abbiamo cominciata a provare guardando, intravedendo con finezza le cosce di Loretta Goggi, che ogni tanto nella Freccia Nera ci faceva capire nuove strade, nuovi orizzonti. Loretta Goggi, ragazzi, cioè, voi pensate come eravamo conciati, cioè, eravamo veramente piegati, eravamo alla frutta. La Freccia Nera fischiandosi scaglia e la sporca canaglia il saluto ti dà. Ricordo un certo punto un signore che io tutte le volte che appariva io avevo paura. Mago Zurli. Era sempre lì con le mani dietro il piovra vicino ai bambini. Io avevo paura. Più che altro avevo paura per le mani. Ma vergognati, c'hai 90 anni ancora vestito con una fatina, ma vai a lavorare! Mago Zurli, questa battuta l'ho fatta in un paese dove è nato Mago Zurli, mi ha detto che c'era un signore fuori che mi doveva dire delle cose. E poi c'era un signore straordinario, che lo chiamavano Gennaro, era in completo azzurro, era una sorta di Mago Zurli napoletano. Era travestito da abito internazionale di uno spettacolo chiamato Giochi senza frontiere. Allora, arrivavano persone da tutto il mondo e lui riusciva a parlare in napoletano stretto con i belgi e i belgi lo capivano. Cioè tipo, ovalo, ovalo! E loro capivano, era bellissimo. Poi c'erano le figurine. Ci sono ancora le figurine, vero? Allora, noi conoscevamo a memoria tutte le formazioni. Ce n'era una, quella della mia squadra, che era come un'antica filastrocca. È come quando tu, non so, sei bambino e le mamme, invece di darti la camomilla, ti raccontano questa antica filastrocca. Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Rosato, Malatrasi, Trappattori, Amrin, Lodetti, Sormani, Rivera, Prati. Poi c'era quella dell'Inter che sembrava come un pezzo dei Clash, come London Calling. Sati, Bugnifacchetti, Benigni, Quadri, Picchi, Jair Mazzola, Peirò, Suarez, Corso, Suarez! Ha vissuto 40 anni in sto paese e alla fine non riusciva neanche a dire come va in italiano. 40 anni, come va? Scusi, per favore, dovrei andare a bere un caffè nel bar. Cioè, questa era già una frase un pochino più articolata. Non ce la faceva. Suarez. le formazioni. Allora c'era lo scudetto della Fiore, quello della Fiorentina, che era introvabile. Per avere un giorno dovetti sborsare 10 pizzaballa, 5 tiarugi, 3 bulgarelli, 2 desisti, che non valeva un cazzo. Questa battuta l'ho fatta a Firenze e mi hanno aspettato fuori. E mi hanno detto, non ho capito cosa, se ti piaceva desisti. Io ho detto, no, io dicevo che 2 desisti che non valevano niente, cioè, ma non per colpa mia, perché, non so, qualcuno alla Parini ne avevano messe troppe. Allora io amavo il rock, io amavo Jimi Hendrix. E naturalmente la RAI trasmetteva Orietta Berti finché la barca va, perché come risposta no, alle nostre esigenze giovanili. Cioè io amavo Mick Jagger dei Rolling Stone e loro mettevano Luglio col bene che ti voglio, di Franco I e Franco IV. E era un dialogo, eravamo molto in sintonia, no? Soprattutto noi e la RAI eravamo perfetti. Infatti io poi nel 75, insieme ad alcune decine di migliaia di persone in tutta Italia, abbiamo deciso di farci le radio per i fatti nostri, e come vedete potete ancora ascoltarle. Eravamo un popolo di barboni. Pensate che nel 69 lo stipendio di un operaio era 110.000 lire, era come 55 euro di adesso. L'affitto medio di un appartamento a Milano era 35.000 lire al mese, la Fiat 500 lusso, che praticamente avevi bisogno sempre di un carro attrezzi, cioè dovevi affittare un carro attrezzi perché prendevi la Milano-Bologna intorno all'altezza di Piacenza, già avevi dei problemi, dicevi pensa devo andare fino a Rimini, era veramente un problema. Insomma, eravamo tutti contenti, ma a un certo punto arriva un giorno chiamato 12 dicembre 1969, e mancavano 13 giorni a Natale. È quasi sera, ma Milano era illuminata a giorni, grandi magazzini sfavillanti. C'erano migliaia di persone stipate in pochi metri tra Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo e Piazza San Babila, che andavano su e giù, su e giù, e osservavano le vetrine. C'erano gli zampognari, venditori di caldarosta. Ad un tratto un forte dirompente boato giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, di Piazza Fontana. 7 kg di esplosivo vengono compressi dentro una cassetta metallica, poi vengono inseriti dentro una valigetta nera, tipo 24 ore, che viene collocata proprio al centro del salone dove gli agricoltori stanno facendo i loro affari. 12 dicembre 1969, 17 morti e quasi 100 feriti. Alle 16.37 a Milano non c'era più la TV dei ragazzi. Non c'era più la Freccia Nera, né i Giochi Senza Frontiere. Non c'erano più le formazioni delle squadre, le figurine, il rock. A quell'ora noi ragazzi eravamo già vecchi. Alla fine dei miei spettacoli i più giovani mi dicono «Vabbè, ma com'è andata a finire?» «Ma come vuoi che sia andata a finire?» Tutti assolti. Tutti assolti per la strage di Piazza Fontana, tutti assolti per la strage davanti alla questura di Milano, 4 morti, tutti assolti per la strage del 28 di maggio del 1974 a Brescia, in Piazza della Loggia, lo avete sentito pochi giorni fa, tutti assolti. Mentre un paese stava andando al mare il 4 agosto del 1974, dentro in un treno, 19 morti, 200 feriti, tutti assolti. Non sono mai stati trovati i mandanti politici che stanno dietro alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980, 85 morti, 200 feriti. Oppure quell'altra, il 23 dicembre del 1984, mentre un paese voleva partire e andare a trovare un altro paese da sud verso nord per andare a mangiare il panettone, tutti insieme. La sera del rapido 904, tutti assorti. Ma l'unica cosa che gli assassini, i criminali che hanno messo le bombe nel nostro paese non sono riusciti a fare è cancellare le nostre parole. Le nostre parole, la nostra parola. Volevano portare l'orologio indietro. Volevano fare un colpo di Stato, qualcuno, militare, ma non ci sono riusciti. Perché le nostre parole, la nostra memoria è stata più forte della loro violenza. E oggi, che sono passati tanti anni, come diceva Ray Bradbury in Fahrenheit 451, che vi consiglio caldamente di leggere, alla fine, c'è uno che chiede all'altro, qualcuno ti chiederà che cosa stai facendo e tu risponderai, io sto ricordando. Grazie. È 27 giugno 1980, prestate attenzione. 27 giugno 1980, 30 anni fa. Siamo a Bologna e siamo all'aeroporto Guglielmo Marconi. L'orario di partenza del 19 IH870 dell'Italia sulla tratta Ustica Bologna a Palermo è fissato alle 18:15. E allora che cosa fai quando tu sei dentro in un aeroporto e qualcuno ti dice che ci sono 113 minuti di ritardo? Leggi un giornale, ti guardi intorno, compri un profumo, una stecca di sigarette, l'ultimo settimanale, un libro. 81 persone, 63 adulti, 13 bambini, 2 piloti, 2 assistenti di volo. Luigi Anders, ad esempio, è un medico dentista. Sono nomi comuni, volti che tu puoi incontrare al supermercato, al bar, allo stadio di domenica, vicini di tavolo in una trattoria oppure al concerto degli U2. Nomi, cognomi e mestieri. Il 19 dell'Italia IH870 vola in Italia dal 1963 e gode di ottima salute. Milano, Roma, Roma, Milano, Milano, Palermo, Palermo, Milano, tutti i giorni. Alcune volte fa Milano, New York, New York, Palermo, Palermo, Milano, tutti i giorni. Un mulo. Sono le 20:08. E il volo 19 dell'Italia decolla da Bologna con 113 minuti di ritardo. La torre di controllo gli ha assegnato un numero di identificazione, IH870. Sale su, sull'aereo via Ambra 12. Italia 870, decollo agli 8. Cambi. Poi con Padova, informazioni. Italia 870, con Padova fin d'ora. Arrivederci, Bologna. Quando sei sopra in un aereo. Non so se voi avete mai preso un aereo? Ma quando sei sopra le nuvole, il mondo ti sembra tutto migliore. Per esempio, passi attraverso dei piccoli canali di aria, Oppure guardi giù e vedi, caspita, ma quella è Parma. E Parma ti sembra piccola. Passi sopra Reggio Calabria e dici, ma caspita, Reggio Calabria è piccola. Le grandi città diventano ancora più piccole, i piccoli paesi ancora più piccoli, ma lassù è tutto più bello. Da lassù, quando il sole sta calando dall'altra parte, dici, caspita, noi adesso tra poco andiamo a dormire e in Nuova Zelanda, in Australia, invece si svegliano. Tutto è più bello quando sei su. Quando sei sopra le nuvole. Ehi! Sono le 20:20. E il 19 si trova ormai allineato a Radio Fario di Firenze. Buonasera Radio di Roma. Qui è l'IH870. Buonasera anche lei, 870. Inserisca l'1136 sul trasponder. Così lo autorizziamo a Palermo, via Bolsena, Puma, Latina, Ponza, Ambra 13. 1136. Sta arrivando per lei a Palermo come la piano di volo. E su Firenze praticamente mantiene la 190. Oh! Ma com'è la temperatura a Palermo? Perché qui abbiamo i bambini, eh? Qui abbiamo i bambini con le formine, i sandali, 26 gradi. 26 gradi, domani si fa il bagno. Bambini, tutti tranquilli, eh? Domani facciamo il bagno. Sono le 20:23. LD19, IH870 vira a sinistra e in bocca Ambra 14. L'autostrada del cielo che percorre tutta la dorsale appenninica che va giù qua verso il sud. Il sole sta calando dietro la linea dell'orizzonte. 870, identifichi, arriva. Ok, adesso è sotto radar, eh? Vediamo che sta andando verso Grosseto, ma che prua! Abbiamo 153 in prua. Oh, ma qui ci dobbiamo ricredere sulla funzionalità del VOR di Firenze. Sì, in effetti qui non è che vada molto bene. Ha ragione il collega, sì, pienamente ragione. Ci dica poi che cosa dobbiamo fare. Ecco, adesso sta rientrando, eh? Sta rientrando, piano piano. Ecco, resti fermo, così, va bene. 153. Oh, ma noi non ci siamo mossi, eh? Sono le 20:40. E l'aereo giunge all'altezza di Roma. E l'870, buonasera Roma. Abbiamo trovato un cimitero questa sera venendo da Firenze, non si vede un cazzo. E in effetti qui è un po' tutto fuori, compreso Ponza. Ma lei quanto ha in prua? Manteniamo la 195. Guardi che qui tra poco il vento da ovest è un po' più forte, eh? Ti attento, 100, 120 nodi di intensità, va bene, tranquillo. Mettiamo la 210, eh? Ok, 210. Sono le 20:46. E il 19 si trova sull'isola di Ponza. Roma Rada vede l'aereo passare leggermente spostato a ovest dell'isola e chiede al pilota di richiamare su Ambra 13. Sono le 20:57. Il pilota del 19 richiama dal punto Alfa dove termina il servizio e la copertura del centro di controllo di Roma. È tutto a posto? È tutto a posto! 870 ricevuto, autorizzati, Punta Raisi, Palermo, nessun ritardo, calma di vento, 26 gradi, tutto a posto. Sono le 20:58. Le grandi parabole della difesa aerea. Seguono il 19, Itavia 870. In quel momento quelli che stanno guardando la scena vedono che il 19 non è da solo, ma intorno al 19 ci sono altri punti che si muovono, altri aerei militari, aerei americani, francesi. Per esempio, ogni tanto vedi che ce n'è uno che sbanda come, e poi si riporta dall'altra parte, e poi torna sull'altra sinistra, come stesse facendo una manovra di guerra. Sono le 20:59. Prima una barzelletta e una risata. Alla fine quella del comandante del 19. Itavia IH 870. Sarà l'ultima parola ingoiata di traverso. Forse vede qualcosa. Forse vede qualcosa di inverosimile, forse vede una battaglia aerea. E magari pensa, ma come, non c'è una guerra in Italia? Nel 1980 l'Italia non è in guerra. Forse lo stupore, o forse la lingua palato, piegata sul palato, o forse neanche più una frase, o forse le mani che nemmeno rispondono, nemmeno il cervello, o forse la radio che non riesce nemmeno ad attivarla, poi la paralisi, una frazione di un secondo, un attimo. Qua! Poco dopo le 21. Itavia 870, do you read? Itavia 870, puoi ascoltarmi, puoi sentirmi. Itavia 870, puoi sentirmi, puoi ascoltarmi. Itavia, do you read? Terminano qui le comunicazioni con il 19 Itavia 870, abbattuto la sera del 27 giugno del 1980 in Italia, senza che ci fosse alcuna guerra, abbattuto da un aereo Mirage francese, a oggi, 30 anni dopo, non vi è alcuna giustizia e alcuna verità. Ma noi sappiamo quello che è accaduto, perché quello che è accaduto sta dentro in 5.000 pagine dell'inchiesta del giudice priore di Roma, che ha svolto un'indagine, un'inchiesta, e sappiamo che non c'è stato alcun cedimento strutturale, che nessuna bomba è stata messa dentro nel 19, ma sappiamo che un aereo militare ha abbattuto il 19, nel giorno in cui la nostra coscienza nazionale si è sprofondata negli abissi del Mar Tirreno. Grazie. 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 Lo spettacolo finirebbe qua. Ma siccome sono a Reggio Calabria, vi voglio raccontare una storia che non ho mai fatto in teatro e che sta dentro in questo libro che potete trovare se non l'avete letto. È un piccolo libro di memorie, di storie. Questo pezzo lo voglio dedicare a voi, ai vostri professori, ai ragazzi di Tabula Rasa e di Strill, che mi hanno chiamato. Questo quotidiano in tempo reale, e vi dà la possibilità di sapere qualche cosa di più che i giornali non sempre scrivono. Voglio dedicare questo pezzo a questa città, perché spero che questa città si ribelli alla 'ndrangheta, si ribelli a tutte le forme criminali, perché la battaglia di Reggio Calabria è la battaglia di Milano, di Firenze, di Bologna, di Parma, di tutte le città italiane. La battaglia della nuova resistenza è la vostra battaglia, ma è anche la mia battaglia. Sono storie di profondo sud, sono storie di idee condivise e amori e amicizie spezzate e passioni ancora tutte da esplorare. 5 ragazzi: Angelo Casile, Gianni Aricò, Franco Scoddo, Luigi Lo Celso e Annalise Boat. 5 anarchici del sud. Siamo negli anni 50 e Reggio Calabria è una città che tenta di trovare una sua identità. Dopo la ricostruzione giungono poi le grandi speranze, ma anche le promesse mancate. Reggio Calabria punta al rilancio del turismo, si rifà il trucco e la vita scorre lungo il chilometro più bello d'Italia, e sopra si possono scorgere le colline che proteggono e avvolgono questa bellissima città. Che bella Reggio in quegli anni. I momenti duri sembrano passati, lunghi viaggi verso le Americhe, le navi cariche di sogni che hanno trasportato migliaia di persone, migliaia di vostri genitori, di vostri nonni, verso luoghi lontani, Argentina, Stati Uniti, sopra i treni che ripercorrevano la dorsale appenninica fino alle città del nord. Ma negli anni 50 è diverso. Reggio Calabria e il suo porto sembrano sfavillanti in questo punto d'Italia che guarda la Sicilia, l'ultimo baluardo che è terra e mare. A Reggio Calabria nasce Angelo Casile. Lo puoi vedere con i pantaloncini corti, il cravattino che già fa trasparire uno spirito libero, un bisogno di giustizia, di anarchia. E allora che fa? Si cresce e si crea una piccola biblioteca personale con tutti i libri di storia dell'arte e della filosofia. La stessa passione di un altro ragazzo di questa città, Franco Scott, per lui sarà la cultura, la musica. Negli anni 60 il rock arriva dalle radio e corre dalla Gran Bretagna fin qua, fino a Reggio Calabria. Franco Scoddo compra tutti i dischi dei Rolling Stone, dei Beatles, degli Animals. La casa di Franco qui diventa un laboratorio di idee musicali. C'è un pianoforte a coda al centro della sala da pranzo ed è lui il direttore d'orchestra. Angelo Casile, Franco Scoddo incrociano un ragazzo che è più grande di loro, che si chiama Gianni Aricò, che conosce a memoria tutti i libri di filosofia del pensiero politico, che li conosce perfino in lingua originale. Siamo nel 1968 e i ragazzi come Angelo, Franco e Gianni, qui a Reggio Calabria, ma anche a Milano, li chiamano cappelloni. A Milano dico, Caelum, Drugà, Barbum, Palaurà. A Milano dicono, con la zazzera nera e il suono potente come la chitarra di Keith Richards e la voce di Mick Jagger. Si caricano sulle spalle uno zaino e vanno in autostop da Reggio Calabria in treno per tutte le capitali d'Europa, Parigi, Londra. Quando arrivano a Parigi è maggio. e sta scoppiando la rivoluzione. Migliaia di studenti stanno occupando le scuole, le università. E a maggio intere ragazzi sono a Parigi. Poi vanno in Belgio e ripercorrono insieme l'itinerario compiuto anni prima dagli emigranti calabresi nelle miniere di Limburgo. E si trovano lì con una macchina fotografica e documentano la sofferenza e le condizioni disumane del lavoro di miniera. Volti calabresi aneriti dalla caligine, nei sobborghi industriali dove la vita di un uomo conta niente. Quando poi tornano qui a Reggio sono già grandi, contestano tutto, la famiglia, la chiesa, tutto, la rivolta è nell'aria. Lasciano le loro case e iniziano l'avventura politica. Il 4 ottobre del 68 sbarca qui a Reggio Calabria il film Berretti Verdi con John Wayne. Angelo, Franco e Gianni, inseparabili amici, si danno appuntamento davanti al cinema perché quel film non lo vogliono vedere. Loro, gli anarchici di Reggio, hanno già un luogo dove discutere. Lo chiamano la baracca, un casolare qui alle porte della città. Tra Gianni e una ragazza, Annelise Bott, è un colpo di fulmine. Il gruppo è composto da quattro veri amici che dividono tutto, le idee e la vita. Ma il 12 dicembre del 1969 scoppia la bomba in Piazza Fontana. E un ordigno devasta l'atrio del Palazzo della Questura di Reggio Calabria. E altri ordigni vengono piazzati davanti alla Banca Commerciale di Milano. E altri ancora in Piazza Barberini a Roma. Ci saranno morti e feriti. Per tutti la colpa è chiara, ma per il ministro dell'Interno la colpa è degli anarchici. Invece di indagare sulla pista neofascista, chiara, danno la colpa agli anarchici. Ed ecco che pure loro cominceranno ad avere dei problemi. Ma nel 1970 Gianni e Annelise si sposano. Lui ha 23 anni, lei 18, sono volti da ragazzini, si sposano qui in municipio, loro che sono anarchici, e gli altri, i loro amici, quelli del quartiere che vanno a festeggiarli. Dal 14 al 19 di luglio del 70 scoppia la rivolta di Reggio Calabria, un'insurrezione popolare. Chiedono che Reggio diventi capoluogo. Qui ci sono barricate ovunque. Il fumo dei lacrimogeni rende l'aria irrespirabile. Ma i fascisti di Avanguardia Nazionale del Movimento Sociale Italiano soffiano sul fuoco e agitano ancora più la popolazione, strumentalizzando gli scontri con la polizia. Lo Stato invia l'esercito. Il 22 luglio del 1970 una carica di tritolo fa saltare un tratto ferroviario nei pressi di Gioia Tauro. Il treno deraglia. La Freccia del Sud, 6 morti, 54 feriti. Arriva la polizia e dichiara che si tratta di un tragico incidente, che è colpa dei macchinisti. Incidente, non attentato. La polizia incrimina addirittura quattro macchinisti per omicidio colposo. Ma Angelo, Franco, Gianni e Annelise non ci stanno. Si accorgono che quello di Gioia Tauro non è un incidente. E allora che fanno? Iniziano un lavoro di controinformazione. Cosa significa? Le istituzioni dicono una verità e tu cerchi meticolosamente di smontarla fino a che vedi di trovare una pista che possa far capire che le cose che ti dicono non sono vere. e quindi le scrivi. Cosa fa un giornalista? Fa come il mago Minzolì Minzolò, il mago direttore del TG1, che sa le notizie e invece di darle le nasconde. No, quando c'hai una notizia la prendi e la scrivi. Ecco perché i ragazzi cominciano a scrivere. A loro si associa anche un altro ragazzo che viene da Cosenza, Luigi Lo Celso. Da Roma arriva anche una sofisticata macchina fotografica. I loro fotogrammi ritraggono i caporioni fascisti qua sulle barricate della rivolta di Reggio Calabria. Centinaia di scatti che non sono più indizi. Questo è il lavoro di indagine che prosegue per ore, per mesi, febbrile. Controinformazione significa trovare qualcosa che altri hanno abilmente nascosto. E le prove che arrivano anche per il falso incidente della Freccia del Sud di Gioia Tauro. A quel punto hanno le fotografie e i documenti. Devono andare a Roma, portare il materiale ad un avvocato. Documentare, provare, questa è la controinformazione. Siamo nella notte tra il 26 e il 27 settembre del 70. L'estate non è ancora finita, fa caldo. E nel cielo le stelle fanno da guida. Angelo, Franco, Annalise, Gianni, Luigi provengono da Vibo Valentia. Viaggiano a bordo di una mini Morris gialla, Gianni alla guida, la moglie Annalisa al suo fianco, nel sedile posteriore Angelo, Franco e Luigi ridono, scherzano. L'auto sta viaggiando intorno a 90 km all'ora. Il faldone con tutti questi documenti sta dietro, nel bagagliaio. La macchina sta correndo lungo la A2, decelera proprio nel tratto in salita tra Fermentino e Frosinone, poco prima di Roma. 80 km all'ora, poi 70, il cielo è limpido. È l'ultimo giorno prima del cambio dell'ora legale, l'auto riprende lentamente velocità, 75, 80 km all'ora. La radio sta trasmettendo un programma di musica, il notturno italiano. Gianni spinge un po' più sul piede dell'accelerazione, 90, poi 95, 100 km all'ora. Neanche un pensiero in quel secondo, l'impatto con un autotreno è violentissimo. I cinque ragazzi non sono più vita. I cinque ragazzi non sono più speranze. È lo schianto di un'auto nel silenzio della notte, nessun grido. Solo il sordo fragore dell'impatto. La lamiera che si accartoccia, il fumo, un cerchione che percorre qualche metro sul dorso fino a fermarsi contro il guardrail provocando un suono simile a quello di un gong. Il viaggio è finito. Ed ecco il fatto strano, attenzione. Pochi minuti dopo l'incidente appare la squadra politica della Polizia di Roma. Ma come fa a essere lì? Mancano 70 chilometri a Roma. Poi arriva la Polizia Stradale. L'inchiesta è veloce. Tamponamento con urto violento. Gianni Aricò aveva ricevuto delle telefonate minatorie e delle minacce. Questa documentazione sparisce dal bagagliaio della macchina dei ragazzi. Poi, molti anni dopo, cioè nel 2000, 10 anni fa, agli atti della commissione stragi c'è un documento sul cosiddetto noto servizio. Un servizio segreto parallelo, fate attenzione, che operò in Italia negli anni 60 e 70. Al suo interno c'era una squadra specializzata in lavori sporchi. Camuffavano attentati e stragi con falsi incidenti. Svitavano bulloni delle ruote che poi li riavitavano un poco, quanto basta ma non troppo. Quando l'auto raggiungeva 100 km orari, I bulloni saltavano e la vettura prendeva altre direzioni. Il silenzio viene spezzato nel luglio del 93, quando un pentito dalla 'ndrangheta, Giacomo Lauro, dice: ho dato io l'esplosivo per la bomba sul terreno Gioia Tauro del 70. La bomba è stata collocata da Vito Silverini e Vincenzo Caracciolo. Per quel lavoro presi 3 milioni di vecchie lire italiane. I soldi provenivano dal Comitato d'Azione per Reggio Capoluogo. Il 26 gennaio del 2001 vengono fuori i mandanti e gli esecutori dell'omicidio del giornalista dell'Ora di Palermo, Mauro De Mauro. La mafia siciliana eseguì la condanna a morte del cronista perché Mauro De Mauro aveva scoperto di un accordo tra Cosa Nostra, tra la mafia siciliana e un ex generale, Junio Valerio Borghese, che stava tentando di fare un colpo di Stato in Italia, e tutto questo avveniva 10 giorni prima di questo strano incidente tra Fermentino e Frosinone. E 5 ragazzi di Reggio Calabria avevano scoperto il volto nero della rivolta e avevano compreso ciò che era avvenuto a Gioia Tauro sul terreno Freccia del Sud. Una bomba, un attentato, una strage, non un incidente, non un deragliamento. Avevano documentato tutto e c'era a Roma chi stava aspettando questo documento. Forse è questo il vero motivo per cui i 5 anarchici di Reggio Calabria sono morti, per nascondere qualcosa che in quel 1970 proprio non si poteva dire. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Raccontate le vostre storie, queste storie, ai vostri amici. Non fatele mai morire.